la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure nada l'estrigo.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora 8:06 diamo ufficialmente inizio alla rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi, giovedì. Penso sia 2 gennaio 2025. Iniziamo con la prima pagina della stampa, che apre appunto con una delle, insomma, delle stragi che hanno segnato questo giro d'anno. Ci spostiamo negli Stati Uniti, in particolare a New Orleans. La strage di New Orleans, ritorna l'incubo dell'ISIS con l'auto sulla folla che festeggia il capodanno, almeno 15 morti e decine di feriti. Il killer, un ex militare americano, aveva una bandiera dello Stato Islamico. Un pick up piomba sulla folla che a New Orleans festeggia il capodanno, è strage, almeno 15 morti e 35 feriti nell'auto dell'attentatore, una bandiera dell'ISIS. Questa là è il titolo di apertura della stampa di oggi. A questo tema poi vengono dedicate le prime due pagine interne del quotidiano. E l'FBI non ha agito da solo, sospettati e poi scagionati quattro presunti complici. Così inizia il 2025 negli Stati Uniti, ci racconta Francesco Semprini, il corrispondente da New York della stampa, con tre obiettivi: la folla inerme, la festa di Capodanno, una città famosa in tutto il mondo. L'attentato è avvenuto infatti nel noto quartiere francese di New Orleans. È qui nel cuore turistico della città che poco dopo le 3 di notte un pick up bianco arriva a tutta velocità falciando il maggior numero di persone che stanno ancora celebrando il nuovo anno. deceduto anche l'assalitore che, finita la sua folle corsa, ha sparato dall'auto con un fucile d'assalto, ma è stato ucciso dagli agenti, due dei quali rimasti colpiti in modo non grave. Prima della strage l'attentatore ha realizzato una serie di registrazioni video, tra cui una in cui afferma di essersi unito all'ISIS. Questo, diciamo, la mera cronaca di quanto avvenuto. L'attentatore si chiama Samsud Din Bar Jabbar, è un ex soldato indebitato, e sempre di questo ci parla la stampa in questo articolo che fa un punto un po' sull'attentatore. Mimetica e fucile d'assalto, il 42enne aveva problemi finanziari, nel veicolo del massacro una bandiera dello Stato Islamico. Questo Shamsud Din Bar Jabbar è un 42enne cittadino statunitense del Texas, avrebbe servito nell'esercito e poi è stato congedato con onore dopo dieci anni. Quindi in serata, ci dice sempre la stampa a pagina 3, restano pochi dettagli del profilo del killer, mentre le autorità chiedono a testimoni e utenti online di segnalare foto e video utili a ricostruire la dinamica della strage. Secondo quanto riportato dal New York Times, Jabbar aveva problemi finanziari. Un documento giudiziario depositato nell'agosto 2022 come parte di una procedura di divorzio, il killer aveva dichiarato di aver lavorato presso la società Deloitte, di aver guadagnato circa $120,000 l'anno, ma in un'email all'inizio dello stesso anno, rivela il quotidiano statunitense, il sospettato aveva affermato di dover pagare più di $27,000 di pagamenti arretrati della casa e di essere a rischio pignoramento. E sempre nella giornata, diciamo sempre in relazione a questa strage, si è chiaramente espresso Donald Trump, insomma, che si appresta alla sua seconda presidenza, dovrebbe iniziare il suo mandato il 20 di questo mese. Trump va all'attacco sull'immigrazione, criminali stranieri peggiori dei nostri, si infiamma la polemica sui confini aperti, Biden ringrazia le forze dell'ordine. Due dichiarazioni quasi contemporanee, due toni diversi, sia il presidente in carica Joe Biden che quello eletto Trump hanno espresso le loro condoglianze alle vittime, alle loro famiglie, ma se Biden si è limitato ai fatti, il commento di Trump è stato politico. Avrebbe detto: il mio cuore va alle vittime, alle loro famiglie, che stavano semplicemente cercando di celebrare una festa. Sono grato per la risposta coraggiosa e rapida delle forze dell'ordine locali nel prevenire morti e feriti ancora maggiori. Il presidente ha infine incaricato il suo team di garantire che tutte le risorse siano disponibili, mentre le forze dell'ordine federali, statali e locali lavorano assiduamente. E va bene, l'amministrazione Trump sosterrà pienamente la città di New Orleans, mentre indaga e si riprende da questo atto di puro male. Quando ho detto che i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel nostro paese, questa affermazione è stata costantemente smentita da democratici e dai mezzi di informazione falsi, mentre invece si è rivelata vera. Il tasso di criminalità nel nostro paese è a un livello che nessuno ha mai visto prima. Non si capisce bene il collegamento con l'attentatore, visto che è un cittadino texano nato e cresciuto negli Stati Uniti. In ogni caso, sempre nella giornata di ieri c'è stato però, sempre negli Stati Uniti, questa volta a Las Vegas, un'altra vicenda che è stata già etichettata come terrorismo. A Las Vegas, appunto, una Tesla esplode davanti al Trump Hotel, morto l'autista, non è escluso il terrorismo. Stamattina, appunto, Musk, su patron di Tesla, su X, assolutamente affermava che si tratta di un atto terroristico. Una Tesla Cybertruck è esplosa, causando la morte di una persona davanti al Trump Hotel di Las Vegas. Tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del terrorismo. Le autorità stanno indagando. L'esplosione ha innescato un incendio davanti all'edificio. Ecco, questo era, diciamo, un piccolo resoconto di quanto avvenuto, diciamo, nella serata del 31, nella notte insomma tra il 31 e l'1 negli Stati Uniti. Sulla prima pagina della stampa però troviamo anche altri temi. Su diciamo la strage di New Orleans c'è un articolo di commento di Alan Friedman che inizia sulla prima pagina e poi continua a pagina 23, quell'America divisa, ostaggio della violenza. E poi il gas, Kiev chiude i rubinetti, stop al gas da Mosca, in bolletta si rischia una stangata del 30%. Questa è un'altra notizia che troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi. La stampa gli dedica le pagine dalla 4 alla 7, la guerra del gas, ci dice Giuseppe Agliastro, inviato a Mosca, stop dell'Ucraina al metano russo verso l'Unione Europea, in Moldova crisi energetica e Zelensky attacca Putin. È una delle più grandi sconfitte di Mosca. L'accordo appunto sul gas, diciamo del 2019, scade appunto a gennaio 2025. Dopo mesi di annunci è giunta la notizia che le forniture di gas naturale non sarebbero più passate dall'Ucraina. Per l'Unione Europea si tratta di un flusso pari al 5% del fabbisogno annuale. Zelensky avrebbe dichiarato: non permetteremo ai russi di guadagnare altri miliardi sul nostro sangue. Diciamo su questo c'è un retroscena di Emanuele Bonini, inviato della stampa a Bruxelles, a pagina 5. L'Unione Europea fa scattare il piano d'emergenza, abbiamo 4 rotte alternative. In tutto questo c'è un protagonismo della Slovacchia, il suo premier Fico si è recato a Mosca qualche giorno fa e teme un impatto drastico di questa interruzione delle forniture, ma l'Unione parla di effetti marginali. Germania, Grecia, Italia e Polonia, i punti di snodo cruciali per gli approvvigionamenti. Fico avrebbe detto: l'interruzione del transito del gas attraverso l'Ucraina avrà un impatto drastico su tutti noi nell'Unione Europea, nell'implicito tentativo di ottenere dai partner sostegno e fare pressione sul presidente ucraino Zelensky, l'esecutivo comunitario di diverso avviso. L'impatto sulla sicurezza di approvvigionamento sarà limitato grazie alle forniture di gas naturale tramite Azerbaigian e Turchia e grazie anche ai nuovi accordi di acquisto di GNL, il gas liquefatto, e i punti di snodo di Germania, Grecia, Italia e Polonia. Zelensky, continua Bonini, ragiona secondo logiche di guerra: non rinnovare accordi risalenti a prima dell'aggressione russa intende indebolire la macchina bellica del Cremlino. Chiudendo i rubinetti a Gazprom, il colosso energetico della Federazione Russa non percepirà più introiti con cui poter finanziare manovre militari che l'Ucraina vuole eliminare. Lo stop però non è gradito a Bratislava. La Slovacchia, è vero, non resterà senza gas perché il governo di Fico si era già attrezzato per tempo in vista di una scelta annunciata, quella dell'Ucraina, e potrà contare sulle forniture provenienti dalla Germania e pure dalla vicina Repubblica Ceca. Rotte alternative che però costeranno 177 milioni di euro in più alle casse dello Stato. Ma, avverte la ministra dell'economia slovacca, Denisa Sakova, il mancato rinnovo dei contratti non colpirà solo la Slovacchia, un riferimento al rischio di nuovi rincari dei prezzi dell'energia. Francesco Nicoli, scusate, docente di economia politica europea al Politecnico di Torino, dice che gli approvvigionamenti per l'Europa occidentale non cambiano e non c'è un rischio per le bollette. Qualche aumento potrebbe verificarsi per i paesi dell'est e continua: ci potrebbe essere un effetto di breve termine di aggiustamento dei mercati. Ecco. Poi, sempre sul tema Europa, a pagina 4 della stampa ci informano che Orbán non intende portare avanti le riforme per la democrazia richieste dall'Unione Europea e Bruxelles gli taglia 1 miliardo di fondi. La Commissione riduce le risorse a Budapest, l'ira della Lega è un atto vergognoso. Niente tutela dello Stato di diritto, niente soldi. L'Ungheria dice addio a 1,04 miliardi di euro di fondi di coesione cancellati dalla Commissione Europea con una decisione senza precedenti nella storia dell'Unione Europea. Per la prima volta uno Stato membro viene privato a titolo definitivo di risorse comuni per mancate correzioni di leggi nazionali lesive dei fondamentali democratici. Budapest non ci sta, promette battaglia e potrebbe innescare una stagione di ostruzionismo politico a discapito del funzionamento dell'Unione. E lo scontro frontale Bruxelles-Budapest è l'epilogo di un braccio di ferro iniziato nel 2022 quando l'esecutivo comunitario aveva contestato la politica volta a limitare l'indipendenza degli enti pubblici, in particolare università ed entità collegate. La commissione von der Leyen ha applicato il regolamento sulla condizionalità che lega le sborso di fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. Al governo ungherese è stato chiesto sono state chieste le correzioni del caso, il governo le ha presentate a dicembre 2024 con la commissione che le ha ritenute insufficienti. Ecco, questa era un'altra informazione e torniamo sulla prima pagina della stampa di oggi, hanno sempre sulle bollette. Vi dico anche che a pagina 7 della stampa Fabrizio Goria parla insomma della reazione italiana rispetto all'interruzione del gas, il governo pronto a aumentare le scorte, in bolletta rincari fino al 30%, il riscaldamento nelle case degli italiani non è a rischio grazie al gas liquefatto in arrivo da Canada e Stati Uniti, i terminali di Piombino e Ravenna sono fondamentali per il fabbisogno nazionale ma i prezzi saliranno. E su questa questione dell'energia c'è un articolo di commento che inizia dalla prima pagina e continua a pagina 7 di Davide Tabarelli, perché le rinnovabili non possono bastare. Poi torniamo sulla prima pagina della stampa, c'è la fotonotizia di centropagina che ritrae diciamo la vittima dell'incendio che c'è stato a Torino, il sacrificio di Ivana, Torino morta in un rogo a 25 anni, la testimonianza dell'amico l'ha fatto per salvare i genitori, la cronaca è affidata a Elisa Sola, con un articolo di commento di Maria Rosa Tomasello, l'amore che ci trasforma in eroi. Poi continuiamo sulla prima pagina della stampa, sulla colonna di destra si parla di Cecilia Sala e se ne parla perché la giornalista del Foglio di Cora Media ha telefonato nella giornata di ieri ai genitori e al compagno giornalista appunto del Post Daniele Raineri ci sono giunte quindi delle informazioni sulle sue condizioni di detenzione, scusate che lo cerco, eccolo qui, alle pagine 10 e 11 si parla appunto di questo tema, Cecilia chiama i genitori al carcere, Cecilia appunto in questa pessima abitudine giornalistica, sarebbe Cecilia Sala, dormo a terra, resisto ma fate presto, la reporter in isolamento ha potuto telefonare alla famiglia, solo due coperte, luce sempre accesa, avrebbe dovuto ricevere un pacco con beni personali, cibo e vestiti, non mi hanno dato nulla. E la situazione di Cecilia Sala rientra anche nel viene citata anche nel discorso di Mattarella del 31 dicembre. A pagina 10 si dà conto delle trattative in corso tra l'Italia e l'Iran sui due prigionieri, perché ormai insomma la vicenda della giornalista è stata definitivamente collegata a quella di Muhammad Abedini, il ricercatore con doppia cittadinanza iraniana e svizzera, che è stato appunto arrestato a Milano durante uno scalo aereo e condotto nel carcere di Opera. Abedini si difende: io un professore, non un terrorista, ma i domiciliari sono a rischio, accuse troppo pesanti. L'ingegnere dei droni dal carcere al suo avvocato dice: sono spaventato, non parlo la lingua, il consolato iraniano garantirebbe per lui nel caso appunto di domiciliari. E appunto a pagina 10 la mossa del governo: Sala va liberata, l'Iran ci dia garanzie, la Farnesina in pressing su Teheran, le preoccupazioni sul mancato rispetto dei diritti, la madre della giornalista chiede a Meloni un incontro, c'è la disponibilità di Palazzo Chigi. Quindi diciamo la prospettiva che si sta delineando è quello di uno scambio di domiciliari, cioè la possibilità di riconoscere i domiciliari ad Abedini in cambio del riconoscimento dei domiciliari anche a Cecilia sala. Nel frattempo le imputazioni a carico della giornalista non sono state meglio specificate. Il regime iraniano ha detto solo che è accusata di aver violato le leggi islamiche. Sulla prima pagina della Stampa viene data poi la notizia della morte di Paolo Vitelli, il signore degli yacht e fondatore di Azimut Benetti, la più grande fabbrica di mega yacht al mondo. Poi c'è un paio di articoli che fanno un po' il bilancio di questo capodanno in termini di botti e fuochi d'artificio. Sembrerebbe un capodanno con meno morti e più feriti rispetto allo scorso anno. Ora vi trovo. Ecco, capodanno di feriti da Torino a Napoli. Lancini, che è uno psicologo, mi sembra di capire, scoppi e spari per avere visibilità. Lo psicologo commenta i numeri record della notte di San Silvestro, mai così alti in 10 anni, se non sei filmato e non vai sui social non esisti. E poi diciamo arriva al suo glorioso epilogo la querel su Tony F, che ha fatto ieri il suo show al Pala Lottomatica a Roma. Ne parla appunto la Stampa sulla prima pagina e poi nelle pagine interne. Capodanno trash, parolacce di ricchi e poveri, Tony F sul palco con la fascia da sindaco, in diretta su Rai 1 lo sfogo di Angelo contro i fonici, il video diventa virale, il rapper: io capro espiatorio di dinosauri, più facile attaccarmi che risolvere i problemi. Quindi da un lato appunto Tony F ritratto con la fascia tricolore durante il suo concerto al Pala Lottomatica, dall'altro il fuori onda del cantante dei ricchi e poveri che pensando di avere il microfono spento avrebbe urlato durante il countdown ai fonici: apritemi il microfono, teste di cazzo. Insomma, quindi c'è stata un'indignazione per la modalità del cantante di trattare chi stava insomma lavorando per rendere possibile il concerto. Infine, dalla prima pagina della Stampa, a parte un paio di racconti a firma di Maurizio Maggiani, viviamo l'era delle macerie ma non durerà per sempre, e di Vito Mancuso, ogni nuovo inizio è poesia, bisogna tornare a sperare, che insomma forse possiamo tralasciare. Vi segnalo che c'è un articolo di commento di Veronica De Romanis, 3 anni di Melonomics, quindi sarebbe l'economia di Meloni, immagino, così l'Italia resta ferma, che continua a pagina 23. C'è poi un racconto di Francesca Mannocchi da Gaza. Se Gaza sotto le bombe rimane senza ospedali, di questo si parla alla pagina 12 del quotidiano di oggi. Dall'ottobre 2023 fino a giugno scorso le 39 strutture mediche nella striscia sono state colpite centinaia di volte. Kamal Adwan era l'ultimo presidio. Nel raid, il massacro di donne e bimbi, il direttore picchiato e incarcerato. Questo è diciamo il titolo e sommario del lungo articolo di Francesca Mannocchi a pagina 12 della Stampa di oggi. Sempre a pagina 12 un piccolo specchietto che ci dice che da dicembre ci sono stati 1400 attacchi dell'esercito israeliano, colpiti Jabalia e Bureji, 17 morti è il bilancio dei raid aerei israeliani di ieri mattina dopo la notte di Capodanno sul campo profughi di Al-Bureji e sulla città di Jabalia nella striscia di Gaza centrale e settentrionale. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Sempre su questo tema delle diciamo scorse ore anche l'annuncio che l'autorità palestinese avrebbe bloccato l'autorizzazione ad Al Jazeera a trasmettere dalla Cisgiordania. Di questo insomma parlava lo stesso network di informazione sul sul suo sito. E poi un'altra notizia che volevo riportare la troviamo a pagina 13, sempre per descrivere come si è concluso questo 2024. A pagina 13 della Stampa, 20 vittime nel naufragio. C'è stato un naufragio di un barchino partito lunedì dalla Libia. Neonati tra i migranti dispersi, la donna con il figlio di 7 anni voleva arrivare in Germania dove vive il marito. Il figlio appunto di 7 anni è uno dei sopravvissuti, un bambino siriano che ha visto morire la madre. Il barchino è arrivato appunto a Lampedusa, dove i sopravvissuti sono stati poi trasferiti nel centro di accoglienza gestito, insomma nell'hotspot più che centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa. Il minore sarebbe già sarebbero già in corso le procedure di ricongiungimento, con il padre appunto residente in Germania. Il barchino sarebbe salpato da Zuwara in Libia alle 22 di lunedì con 27 persone a bordo, ma dopo poche ore avrebbe iniziato a imbarcare acqua perdendo equilibrio e procurando la caduta in acqua di molti dei migranti a bordo, che ora risultano dispersi. In totale 20 persone, tra cui almeno 5 donne e 3 bambini, anche neonati. Ma quella del 31 dicembre potrebbe non essere l'unica strage del mare degli ultimi giorni, ci dice Leonora Camilli in questo articolo a pagina 13 della Stampa. Altri 2 naufragi fantasma sarebbero accaduti infatti davanti alle coste della Tunisia, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. E diciamo che con questo insomma è tutto per la prima pagina della Stampa. Ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi continuiamo con la lettura delle pagine delle altre prime pagine, scusate. allora ritorniamo in voce per continuare con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Corriere della Sera, che apre con la strage negli Stati Uniti, l'ombra dell'ISIS, New Orleans, auto contro la folla, almeno 15 morti e 30 feriti, l'attentatore ucciso dalla polizia, trovati ordigni artigianali e una bandiera dello Stato Islamico, l'FBI indaga per terrorismo, Trump attacca sui migranti e diciamo la foto ritrae appunto il pick up con la bandiera dell'ISIS coperta dagli agenti. E a questo tema il Corriere dedica le prime 5 pagine interne con l'articolo di cronaca, insomma la descrizione dell'attacco avvenuto appunto, ricordiamo, a New Orleans poco dopo la mezzanotte del 31 dicembre. E Guido Olimpo firma un'analisi dal World Trade Center alla stagione dei mille tagli, gli USA e la minaccia interna, la scia di sangue di jihadisti, suprematisti e lupi solitari, e quindi diciamo ricostruendo un po' la storia di questo tipo di attentati negli Stati Uniti. Il profilo dell'attentatore scusate, sul Corriere viene firmato da Marta Serafini a pagina 3, l'esercito, i divorzi e quel video del veterano Jabbar sono dell'ISIS, aveva indossato la divisa per 10 anni e niente, quindi viene un po' ripercorsa la storia dell'attentatore, la sua carriera come agente immobiliare, il servizio nell'esercito, il divorzio e i problemi finanziari, comunque sempre attingendo allo stesso articolo del New York Times che veniva citato anche dalla stampa. E quindi diciamo poi ci aspettiamo che nei prossimi giorni insomma i quotidiani vadano a rimestare un po' di più nella vita di questa persona. Alle pagine 4 e 5 poi si continua a parlare di questo tema, il pick up a noleggio, l'azione tagliaerba, ecco come ha pianificato il massacro, sempre Guido Olimpio si dedica a questa analisi, l'attentatore ha adottato una tattica comune ma aveva con sé anche ordigni rudimentali, il colpo in una data simbolica, ovvero appunto Capodanno, per dare un messaggio. E Marta Serafini invece a pagina 5 parla dell'ISIS, dal Baghdadi fino alla Louisiana, gli attacchi all'ombra del califfato non sono mai finiti. Sempre sulla stessa pagina si parla poi dell'esplosione della Tesla di fronte al Trump Hotel a Las Vegas in termini di reazioni a questo attentato, alle pagine sempre 4 e 5 c'è uno specchietto dal titolo "L'Europa rafforza la sicurezza, minaccia globale, la collaborazione sia a tutti i livelli". La minaccia globale, si dice, denunciavano a metà dicembre i ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles per discutere di allerta a terrorismo, la capacità di Daesh di ispirare e condurre operazioni esterne anche in Europa sta crescendo, si leggeva nel comunicato finale del Consiglio dei ministri degli esteri. Da lì a pochi giorni la strage al mercatino di Natale a Magdeburgo in Germania avrebbe confermato la preoccupazione. Non importa se il lupo solitario autore di quell'attacco, lo psichiatra saudita Taleb al-Abdul Mohsen, non corrisponda all'identikit degli attentatori di matrice islamica targata Daesh ISIS. La decisione di rafforzare la collaborazione nella lotta al terrorismo presa dai ministri dell'Unione 15 giorni fa testimonia di un pericolo che non può essere sottovalutato. La minaccia è globale e la strage in Louisiana è un'altra prova, e dunque nell'intendimento dei 27 paesi dell'Unione la collaborazione va allargata a paesi terzi, da qui la rinnovata importanza posta nella coalizione anti-Daesh che comprende monarchie arabe e democrazie dall'altra parte del mondo, dall'Europa Saudita alla Nuova Zelanda, dalla Giordania all'Australia, senza dimenticare gli Stati Uniti. Le tentazioni isolazionistiche della nuova amministrazione repubblicana mal si conciliano con l'esigenza di serrare i ranghi e di mantenere l'attenzione su aree della la carta remote. A metà dicembre i ministri degli esteri dell'Unione riconoscevano che anche la minaccia terroristica in Africa sta aumentando, con Daesh, Al-Qaeda e i loro affiliati che sfruttano i conflitti locali e la fragilità sociale, politica ed economica nei paesi dove hanno attecchito. Particolare preoccupazione desta il deterioramento della situazione della sicurezza nel Sahel, con effetti di ricaduta sugli stati costieri dell'Africa occidentale e potenzialmente sul Nord Africa. D'altra parte Daesh ha una centrale in Afghanistan, oggi governata dai talebani come ai tempi della crescita di Al-Qaeda sotto Osama Bin Laden, ed è presente nelle aree limitrofe, sottolineavano sempre al Consiglio europeo di 2 settimane fa. Visione globale e dettagli locali, questo periodo di festività ha visto in tutti i paesi europei, Italia compresa, un rafforzamento ulteriore delle misure di sicurezza contro il rischio attentati. E si ricollega qui, in questo specchietto del Corriere, alle misure adottate da Piantedosi, ministro dell'Interno, per la serata di Capodanno, appunto con le zone rosse e l'attenzione a mercati di Natale, concerti di Capodanno, cerimonie religiose, l'apertura del Giubileo. E questo, diciamo, era un altro profilo, diciamo, di questo aumento della sicurezza e in relazione, possiamo dire, almeno diciamo narrativa con queste stragi. E torniamo però sulla prima pagina del Corriere, perché ci sono altre notizie. In taglio alto si parla di sanità, clima e carceri, ovvero si parla del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella, scossa di Mattarella, patriota, chi si impegna e aiuta gli altri. E diciamo questo perché uno dei contenuti del discorso del Presidente della Repubblica è stato un tentativo di risignificare un termine, diciamo, abusato dal governo Meloni, che è quello appunto di patriottismo. E infatti Marzio Breda, nel suo articolo di commento al discorso, titola "Il Colle e la scelta dei temi concreti". Di questo tema si parla alle pagine 10 e 11 del quotidiano di oggi. Il rispetto, la speranza e l'urgenza della pace, queste le parole di Mattarella nel messaggio di fine anno. Anche la preoccupazione per Cecilia Sala, il plauso è bipartisan. E appunto l'analisi di Marzio Breda: tutti chiamati ad agire nell'agenda del Presidente, la scelta dei temi concreti e la sua idea di patriota. Per il Colle lo è anche chi viene da lontano e ama l'Italia. E nel nominare la pace c'è chi faceva notare comunque che il Presidente della Repubblica, insomma, come ci si poteva aspettare, ha criticato l'operato di Putin, ha citato la guerra in Ucraina, ma non c'è stato un riferimento alla campagna genocidiaria portata avanti ormai da un anno e mezzo da Israele. E la reazione al Presidente della Repubblica da parte del governo ce la racconta Monica Guerzoni nel suo retroscena a pagina 11 del Corriere. Meloni apprezza, tra virgolette, ma le ombre descritte su sanità e detenuti non fanno piacere. Tra i punti critici anche il passaggio sul clima, sempre del discorso del Presidente della Repubblica. Torniamo sulla prima pagina del Corriere, c'è appunto la notizia dell'arresto di Alemanno la sera di Capodanno, ce ne parla Roberto Gressi sulla prima pagina, e poi alle pagine 16 e 17 del Corriere di oggi, incontri vietati e infrazioni, così Alemanno è finito in carcere. L'ex sindaco di Roma era affidato ai servizi sociali dopo una condanna a 22 mesi. E torna in carcere per volontà del Tribunale di Sorveglianza, che ritiene il suo percorso presso i servizi sociali, che venivano svolti presso la comunità di accoglienza SOSPE di Suor Paola Dauria, o Dauria, non so, viziato da comportamenti dubbi e illeciti inequivocabili. lacunosa la sua osservanza delle prescrizioni, che includevano obblighi di orari, divieto di uscire prima delle 7 oltre le 22:21, ma soprattutto contraria alle regole la frequentazione con Paolo Colosimo, avvocato condannato per il processo Fastweb e dunque pregiudicato. Incastrato da una serie di intercettazioni, è appena finito in una nuova inchiesta per riciclaggio che lo mettono in relazione con alcuni condannati. Alemanno ha trascorso le ore del veglione nel carcere di Rebibbia, dove per un soffio non era finito all'epoca della grande retata per l'inchiesta Mondo di Mezzo, quando, accusato di finanziamento illecito, scampò le misure cautelari affrontando il processo da uomo libero. E sempre alle pagina 17, Roberto Gressi firma un ritratto di Alemanno, dalla croce celtica al ministero e poi il caos della neve a Roma, vita controversa di Gianni con Meloni, poi contro l'intelligenza con il nemico storico Rizzo. Rizzo che su un quotidiano, uno di quelli di destra, ora non ricordo, poi casomai lo andiamo a rivedere, ha rilasciato appunto un'intervista richiedendo sostanzialmente la liberazione di Alemanno. E a pagina 16 Cinfo di Simone Dinelli ci informa che Vannacci, eurodeputato appunto dei Patrioti, si è fatto fotografare in costume al tradizionale tuffo dell'inizio dell'anno sulla spiaggia di Viareggio. Vannacci, il tuffo e poi la reazione, le regole valgono per tutti, il generale nel 2025 faremo il bot. Le regole valgono per tutti, fa riferimento all'arresto di appunto Alemanno, suo insomma amichetto in questi nuovi movimenti a destra che si stanno formando adesso. In particolare appunto l'ultima apparizione pubblica di Alemanno era stata qualche giorno fa, il 30 dicembre, durante un'iniziativa del suo partito Movimento Indipendenza, in cui insomma erano in una piazza a Roma per parlare della guerra. E torniamo sulla prima pagina del Corriere, ci sono chiaramente altri temi, c'è la questione dell'interruzione della fornitura di gas, insomma di Gazprom dalla Russia all'Ucraina, Mosca, l'Unione Europea, la seconda guerra del gas, lo stop alle forniture, di questo ci parla Federico Fubini a pagina 6 del Corriere di oggi. Chiusa la via dell'Ucraina, Pichetto, che è sempre Pichetto Frattin, che è il un ministro, penso della, non mi ricordo di cosa, dell'energia, e poi ve lo ritrovo. Comunque è una persona che rimuovo costantemente, mea culpa. Pichetto rassicura, scorte adeguate per le bollette, possibili rincari del 30%, quindi ritorna appunto questa percentuale. Besseghini di Arera, livello di attenzione alto. E sempre a pagina 6 c'è poi appunto lo scenario di Fubini, la fermezza di Zelensky contro i finanziamenti a Putin, prezzi su ma il metano c'è, l'import dell'Italia da Gazprom era risalito al 10%. E diciamo sempre a pagina 6 ci informano anche che c'è un passaggio di consegne al presidenza di turno dell'Unione Europea, finisce quella ungherese che era iniziata appunto a luglio 2024, e il passaggio di testimone è appunto con Donald Tusk, quindi alla Polonia, che avrà la presidenza di turno dell'Unione fino al 30 giugno 2025. Sulla prima pagina del Corriere c'è poi un'altra vicenda che non avevamo trovato finora sulle altre prime pagine, che è la denuncia avvenuta ieri dell'ex calciatore del Genoa, Omeonga, probabilmente ho sbagliato la pronuncia del cognome, ma la vicenda è la seguente: ha pubblicato un post sui social per denunciare di essere stato picchiato dagli agenti della Polaria a Fiumicino. Cosa è successo? Questo, di questo si parla a pagina 21 del Corriere di oggi. Il calciatore era su un volo diretto a Tel Aviv, portato giù dall'aereo e picchiato. Le accuse del calciatore alla polizia. Gli agenti era nella blacklist di Israele. Questa sarebbe la spiegazione data dalla polizia italiana per quanto successo appunto sul volo che da Bruxelles a Tel Aviv con scalo appunto a Fiumicino. Il giocatore era seduto al suo posto, viene prima avvicinato dallo steward e poi direttamente dalla polizia, che lo trascina di peso anche afferrandolo per il collo giù dall'aereo nel silenzio generale, fa notare appunto Rinaldo Frignani in questo articolo a pagina 21. A girare il video la mattina di Natale è stato il vicino di posto del calciatore, che è un ex centrocampista di Avellino, Genoa e Pescara, oggi in forza al Bnei Sakhnin, una squadra di serie B israeliana, squadra mista anche con giocatori arabo-israeliani. A pubblicarlo è stato lo stesso Ome Onga, insieme a un lungo racconto di quello che secondo lui è successo dopo con la Polaria. Una volta fuori dall'aereo e senza testimoni, sostiene il centrocampista, che è appunto la cittadinanza belga, mi hanno sbattuto a terra, colpito, e uno mi ha premuto un ginocchio sulla testa, mi hanno messo in macchina come un criminale, è arrivata un'ambulanza, ma per lo shock non sono stati in grado di rispondere alle domande dei paramedici. Poi però ho sentito dalla radio della polizia dire che avevo rifiutato le cure e che era tutto a posto. Falso. Ho chiesto io di essere portato sull'ambulanza perché avevo paura di quello che i poliziotti avrebbero potuto farmi. Il fermo di Ome Onga, sul quale adesso la procura potrebbe aprire un fascicolo, è scattato dopo che uno steward, sempre secondo la ricostruzione del giovane, si è avvicinato e mi ha detto che c'era un presunto problema nei miei documenti, chiedendomi di scendere dall'aereo. Sapevo che invece ero in regola, per cui gli ho chiesto che problema ci fosse, ma è stata chiamata la polizia. E poi c'è appunto la versione della Polaria, che è intervenuta su richiesta del caposcalo del comandante del volo, perché il nome del calciatore sarebbe sulla blacklist dello Stato di Israele per motivi non specificati, e comunque dopo una trattativa per far scendere il passeggero durata circa 40 minuti secondo la polizia. Alla fine il 28enne è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo il post su Instagram potrebbe essere accusato anche per diffamazione. Oltre ai presunti maltrattamenti, Ome Onga ha scritto anche di essere stato messo in una stanza grigia senza cibo né acqua, lasciato per diverse ore in uno stato di umiliazione totale. Al mio rilascio ho appreso che un agente aveva sporto denuncia contro di me per lesioni presumibilmente causate durante l'arresto, anche se ero ammanettato. Come essere umano e come padre, ha sottolineato il 28enne, lasciando intendere di aver subito maltrattamenti a sfondo razzista. Non posso tollerare alcuna forma di discriminazione, quanto accaduto è solo la punta dell'iceberg, ci sono tante persone come me che non trovano lavoro, casa o non possono praticare lo sport che amano solo perché sono nere. Questo insomma quanto avvenuto sempre in questa fine di anno. Rimane comunque il fatto che sia abbastanza impressionante che la polizia italiana trascini una persona giù da un aereo perché inserita in una fantomatica blacklist di persone sgradite ad Israele. Insomma, anche questo fa abbastanza accaponare la pelle. Poi, sempre sulla prima pagina del Corriere, c'è la vicenda della giornalista Cecilia Sala. Io reclusa in Iran dormo per terra, il dramma della giornalista Sala, le pressioni della Farnesina su Teheran, liberatela subito. E di questo si parla appunto alle pagine 8 e 9 del Corriere di oggi, dopo appunto la telefonata di ieri della giornalista ai familiari. Si ricostruisce un po' la vicenda. E si parla anche del l'ingegnere Muhammad Abedini, attualmente detenuto a Milano. L'ingegnere in cella a Milano, temo per la mia famiglia, non sono un terrorista, ha parlato con moglie e console, l'attesa per i domiciliari. ma diciamo che su questo c'è anche un articolo di commento sulla prima pagina del Corriere a firma di Antonio Polito, noi e i regimi, l'importanza dei diritti umani, che poi continua alla pagina 28 del Corriere di oggi. Si insomma va a ripercorrere la storia dei diritti umani nel diritto occidentale, a partire dalla Magna Carta, che introdusse l'habeas corpus, quindi insomma la tutela, l'inviolabilità della libertà personale, e poi insomma si continua in questa disamina del primato occidentale in materia di diritti umani. Sulla prima pagina del Corriere c'è poi una intervista a Gorno Tempini, della presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Stato e Imprese, così si cresce, se interessa, insomma, continua alla pagina 31, la pagina economica del Corriere della Sera. E per la prima pagina del Corriere direi che è tutto, c'è solo insomma l'anticipazione del magazine del Corriere della Sera 7, che uscirà domani, con un'intervista a Giorgia Meloni, il mio 2025.
Yeah.
Torniamo in voce quando sono le 8:57, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al manifesto che apre con la questione del gas, bolletta di guerra, è il titolo scelto dal quotidiano di oggi, dal manifesto di oggi. Alle 8 del 1 gennaio è scaduto il contratto tra Russia e Ucraina per il transito del gas, danno economico per Mosca, ma anche per Kiev. Le commissioni sono lo 0,5% del PIL nazionale, scure sulle spese energetiche europee, la Transnistria torna al carbone. Questa è la sintesi scelta appunto dal manifesto per parlare di questo tema. All'interno c'è anche un articolo di Luca Martinelli, l'inverno più caro, nessuna politica per frenare il salasso. Soprattutto c'è un articolo di commento di Alberto Negri, l'Europa al secondo conflitto armato sull'energia. L'Europa è entrata nella seconda guerra del gas con la Russia. All'alba di ieri, nella pianura gelata di Suzza al confine tra l'Ucraina e l'oblast russo di Kursk, la Gazprom russa ha chiuso le forniture attraverso l'Ucraina. La prima guerra del gas si è consumata nel 2022. Nei mesi immediatamente seguenti all'aggressione dell'Ucraina da parte di Mosca, allora Putin fece interrompere i flussi ponendo condizioni inaccettabili ai suoi clienti europei, e in seguito fu sabotato nel Baltico anche il gasdotto Nord Stream, una sorta di cordone ombelicale dell'energia che legava Berlino a Mosca e rappresentava da anni per gli Stati Uniti il vero nodo geopolitico tra l'Europa e la Russia. Per Washington la guerra è stata l'opportunità di troncare questo legame e vendere agli europei il suo gas liquido più costoso di quello russo, operazione che sicuramente non dispiacerà anche al presidente entrante Donald Trump, che sulle vulnerabilità degli europei intende fare cassa. Tra l'altro l'aumento dei costi energetici incide sulla competitività delle industrie europee. Basti pensare, come sottolineava qualche tempo fa Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che l'Italia qualche mese fa pagava il gas 40 euro al megawattora, gli Stati Uniti 7, un divario destinato ora ad ampliarsi. L'elemento che cambia i dati generali sulle importazioni di gas dalla Russia, non solo rispetto al passato, è la crisi europea e italiana. Nel 2021, prima dell'inizio della guerra, l'Italia per esempio importava 29 miliardi di metri cubi di gas da Mosca su una domanda di 76. Lo scorso anno invece ne abbiamo consumati 63 e importati appena 3 dalla Russia. La domanda si è ridotta in modo pesante a causa del processo massiccio di deindustrializzazione che sta colpendo soprattutto Italia e Germania. La vicenda del Nord Stream 1 e 2 è stata una svolta epocale nei rapporti tra Mosca e gli europei, merita un flashback per capire come la pensano a Washington. Un'inchiesta della magistratura tedesca aveva indicato un gruppo di ucraini come responsabili del sabotaggio del settembre 2022 del gasdotto Nord Stream. Secondo una ricostruzione del Wall Street Journal, il presidente ucraino Zelensky era al corrente del piano, ma aveva ritirato il suo consenso per pressioni della CIA. La verità forse era meno fantasiosa e stava sotto gli occhi di tutti. All'interno all'indomani del sabotaggio, in un'audizione al Senato americano, il sottosegretario Victoria Nuland aveva affermato: «Penso che l'amministrazione Biden sia molto soddisfatta di sapere che il Nord Stream 2 sia ora un pezzo di metallo in fondo al mare». La prima guerra del gas ebbe come risultato un aumento in Europa da un prezzo minimo di 20 euro a megawattora a oltre 300 durante il primo anno di combattimenti in Ucraina. E l'Italia, come vari altri paesi, rischiò di restare a corto della materia prima e normalizzò la situazione solo grazie a nuovi rigassificatori mobili di gas liquido, in gran parte dal Qatar, e a un nuovo accordo per ampliare la fornitura con l'Algeria. Questa volta i prezzi europei del gas hanno toccato i 50 euro al megawattora, spinti anche dalle temperature in ribasso. Ma quali sono i possibili effetti dello stop del gas? L'Europa dipende ancora al 19% dall'energia russa. Alcuni stati europei, in particolare Slovacchia e Austria, accusano una dipendenza dalle forniture di Mosca che è rispettivamente del 70% e 60%. Non è un caso che il primo ministro slovacco Robert Fico abbia dichiarato che l'interruzione del transito del gas attraverso l'Ucraina avrà un impatto drastico su tutti gli stati dell'Unione, non solo sulla Federazione Russa. E c'è subito chi sta peggio di tutti: la regione separatista moldava della Transnistria ha interrotto la fornitura di riscaldamento e acqua calda alle famiglie dopo che la Russia ha bloccato il flusso di gas attraverso l'Ucraina. Ma c'è chi la vede in modo nettamente diverso da Fico e dall'ungherese Orban, che con le recenti visite al Cremlino hanno entrambi cercato di acquistare il gas direttamente dai russi. Zelensky, rinunciando a 800 milioni di dollari di royalties, si è rifiutato di rinnovare l'accordo quinquennale per il transito di gas russo, perché dice che non intende facilitare ulteriormente nuove entrate del bilancio di Mosca, che poi servono a finanziare la distruzione dell'Ucraina. Secondo il centro studi CREA di Helsinki, grazie al gasdotto in Ucraina, Gazprom continuava a fatturare in Europa circa 350 milioni di euro alla settimana, più altri 200 milioni con il gas liquefatto. Da quanto incassa da Gazprom, il governo di Mosca spende circa 4 rubli ogni 10 nello sforzo di guerra. Come ha reagito l'Europa allo stop del gas russo dall'Ucraina? Secondo la Commissione europea, l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento sarà limitato, indicando le rotte alternative di approvvigionamento per portare i volumi necessari in Europa attraverso 4 principali percorsi di diversificazione, con volumi provenienti principalmente dai terminali di gas liquefatto in Germania, Grecia, Italia, Polonia e forse anche dalla Turchia, il cui principale fornitore di gas è comunque la Russia. L'Europa e l'Italia non rischiano di restare senza materia prima, ma è quasi scontata una nuova stangata sulle bollette di luce e gas. La seconda guerra del gas, le perdite umane e civili, la crisi politica ed economica nel cuore dell'Europa ci dicono soprattutto una cosa: la tregua qui, come in Medio Oriente, sta diventando urgente. Questo era un articolo di commento di Alberto Negri, che trovate a pagina 3 del manifesto di oggi, appunto sulla questione dell'interruzione di forniture di gas dalla Russia all'Ucraina, che è iniziato nella giornata di ieri. In taglio medio il manifesto poi parla del discorso di fine anno del presidente Mattarella: pace, Mattarella sprona governo e Unione Europea. Il discorso di fine anno: raccogliere gli appelli del Papa, spese militari sproporzionate. E il commento appunto a questo discorso è affidato a Andrea Colombo, 2025 Avanti Popolo. Senza proclami, quasi sottovoce, Sergio Mattarella ha pronunciato nel messaggio di Capodanno uno dei discorsi politicamente più forti da molti anni. Ha ricordato la liberazione che abbiamo alle spalle, quella arrivata all'80° anniversario con il suo frutto, la Costituzione. Ma ha soprattutto indicato quella che abbiamo invece di fronte, ancora in larga parte incompiuta: liberazione da tutto ciò che ostacola libertà, democrazia, dedizione all'Italia, dignità di ciascuno, lavoro, giustizia. Non è impresa che possa essere delegata ai politici, sui quali il giudizio del Presidente, espresso nel precedente discorso ai vertici istituzionali, non suonava lusinghiero. Spetta alla società civile, sola destinataria del messaggio. La speranza siamo noi, il nostro impegno, la nostra libertà, le nostre scelte. Questo l'incipit dell'articolo di Andrea Colombo, che commenta il discorso di fine anno di Mattarella. Lo trovate appunto a pagina 5 del manifesto di oggi. E poi c'è la strage a New Orleans, sventola la bandiera ISIS, si chiama Shamsuddin Jabbar, l'attentatore di New Orleans. Alle 3:15 della mattina di Capodanno si schianta a tutta velocità con un camioncino tra la folla, 10 morti e 35 feriti, le forze dell'ordine lo uccidono. Trump accusa gli immigrati, ma Jabbar era un cittadino americano. E la cronaca, insomma, di questo attentato affirma, diciamo firmata dal Manifesto, continua a pagina 9 con Luca Celada che ci parla del discorso, insomma della reazione di Trump e le deportazioni di Trump, anzi in realtà ci parla della presidenza Trump che si appresta a iniziare il 20 gennaio del 2025. Le deportazioni di Trump sono nocive per l'economia statunitense, a dirlo è Giovanni Pieri, direttore del Global Migration Center di UC Davis. Smonta la propaganda sovranista del presidente eletto. Fra i programmi che Donald Trump ha promesso di implementare dal primo giorno, nessuno è stato più reiterato della chiusura del confine e la più grande deportazione di massa della storia. Per coordinare le operazioni Trump ha designato Tim Oman come immigration czar. Già tra il 2017 e il 2018 Oman fu fra gli esecutori più entusiasti della sottrazione di figli richiedenti asilo al confine come deterrente prima che i tribunali la ritenessero illegale. 5.000 minori tolti ai genitori allora devono ancora essere ricongiunti. Quest'anno il neoministro ha dichiarato che se non potrà separare le famiglie queste saranno deportate unite. Le stime parlano di 11 milioni di individui a rischio rimozione e per le operazioni potrebbero essere utilizzati i reparti della Guardia Nazionale e dell'Esercito. Al di là dei soprusi umanitari e della complessità logistica, la grande deportazione rischia di produrre effetti traumatici sulle comunità a rischio, sulla società e sull'economia. Ne abbiamo parlato con il professore Giovanni Pieri, appunto direttore del Global Migration Center dell'Università di California a Davis. Dice appunto il professore, diciamo subito chiaramente che dei numeri non vi è un'emergenza, prevale direi l'uso politico di questa retorica sui posti di lavoro che vengono rubati ai nativi. Ci sono ormai 20 anni di ricerca che dimostrano come il concetto di numero di posti di lavoro che vengono tolti ai cittadini dagli immigrati sia un modello completamente errato. La realtà è che se tu aggiungi lavoratori in certi tipi di settori dove hai difficoltà a trovare lavoratori, le imprese si espandono e creano altri impieghi anche per i nativi. Quindi c'è un concetto di complementarietà o local multiplier, un lavoro genera possibilità di altri lavori che lo servono e si connettono. Quindi rubare il lavoro sembra una caratteristica sbagliata a priori. La ricerca dice che gli immigrati sono complementari, attraggono imprese, aumentano, aiutano la crescita, di conseguenza è fallace anche l'idea che eliminando gli immigrati si creino nuovi posti di lavoro, quindi sempre quest'ottica un po' di utilitarismo rispetto alle migrazioni, cioè vanno bene perché in realtà ci servono. E poi l'intervista continua appunto a pagina 9 e sempre a firma di Luca Celada, come dicevamo poco fa. Torniamo poi sulla prima pagina del Manifesto, perché c'è un'altra, ci sono due articoli di commento. Uno a firma di Roberto Livi, Cuba nei BRICS, una speranza contro il bloqueo ma non basta, e di questo si parla appunto alla pagina 11. Cuba, la speranza si chiama BRICS, resta il nodo delle riforme interne. E poi sempre per la insomma diciamo per la politica internazionale, Alfio Mastropaolo firma un altro articolo di commento, Francia e non solo, la maledizione centrista, Macron si sa soffre di deliri di onnipotenza, presa una brutta scoppola all'Europea, ha sciolto l'Assemblea Nazionale contando di nuovo sulla fragilità della sinistra e sulla robustezza del barrage républicain, ma gli è andata male. Di questo insomma continua a parlare alla pagina 11. Indirettamente sulla Francia, però mi interessava riportare un articolo che trovate sul Manifesto a pagina 8 a firma di Stefano Mauro, Au revoir, France Afrique, via Parigi della Costa d'Avorio, il presidente ivoriano annuncia il ritiro delle truppe francesi, toni più aspri in Senegal. Rimarranno in Africa come presenza permanente solo 350 militari francesi in Gabon e 1500 soldati a Gibuti. Questa è la situazione nei prossimi mesi della presenza militare di Parigi nel continente africano, che contrasta nettamente con l'imponente numero di soldati francesi solo pochi anni fa in quella che un tempo veniva definita la Françafrique. Il presidente ivoriano Alassane Ouattara ha dichiarato martedì sera, durante un discorso di auguri per il nuovo anno, che le truppe francesi si ritireranno dal paese. Il capo di Stato ivoriano ha precisato che la Francia rimane un importante alleato del paese africano, ringraziando la presenza dei circa 1000 soldati francesi schierati nel campo della 43esima Bima, il battaglione di fanteria marina di Port-Bouët alle porte della capitale Abidjan, importanti nella lotta contro gli jihadisti che in questi anni hanno cominciato a colpire dal Sahel anche il nord del paese, importanti ma non più fondamentali, visto anche il buon livello di preparazione e modernizzazione dell'esercito nazionale, ha dichiarato Ouattara. Tono ancora più aspro da parte del presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye, che durante il discorso di fine anno ha ribadito la chiusura di tutte le basi francesi del paese dopo la richiesta formale di fine novembre da parte di Dakar. Eletto presidente del Senegal lo scorso aprile per il numero 2 del partito PASTEF, il cui leader e mentore è l'attuale primo ministro Ousmane Sonko, la partenza dei militari francesi è considerata una delle principali priorità per riaffermare la sovranità del Senegal. Anche il Chad, alleato chiave dell'Occidente nella lotta contro i gruppi jihadisti nella regione del Sahel, ha interrotto bruscamente nel mese di novembre l'accordo di cooperazione in materia di difesa con la Francia, pur sostenendo di mantenere buoni rapporti con Parigi. Il 26 dicembre la Francia ha ceduto una prima base militare a Faia, nell'estremo deserto del nord del paese. La Costa d'Avorio è l'ultimo paese dell'Africa occidentale ad espellere le truppe francesi, seguendo l'esempio di Mali, Burkina Faso e Niger tra il 2022 e il 2023, dopo l'ascesa al potere delle giunte militari. Con l'ondata jihadista nel Sahel, a partire dal 2014, il sistema di supporto militare francese si è ampliato, arrivando oltre 7.000 soldati presenti in tutta l'area, ma senza il successo atteso contro i gruppi armati che regnavano nel terrore. Accolti come liberatori in Mali, Burkina Faso e Niger, i soldati francesi sono diventati progressivamente un simbolo troppo pesante della presenza neocoloniale, soprattutto agli occhi dei giovani. Un fallimento legato all'approccio francese di cinico sfruttamento delle risorse di quei paesi senza un reale sostegno alle sue popolazioni e al loro sviluppo, come denunciato da diversi esponenti della sinistra francese riguardo alla politica deficitaria da parte del presidente Emmanuel Macron in Africa. Il paradosso, continua Stefano Mauro, è che Macron, arrivata all'Eliseo, era consapevole della necessità di trasformare questa presenza. Lo aveva affermato in un grande discorso a Ouagadougou nel 2017, ma ha continuato a preservare gli interessi economici e geopolitici della Francia in quei paesi, sostenendo regimi spesso poco democratici come in Chad, Mali o Burkina Faso. Un errore che ha dato spazio all'avanzata di Mosca, diventata rapidamente nuovo partner economico e militare in tutta l'area del Sahel, grazie alla propaganda russa impostata su un'ottica di rottura con il passato coloniale di questi paesi, nonostante il persistere delle violenze contro i civili, sia da parte di gruppi jihadisti che dei mercenari russi in Mali e Burkina Faso, come denunciato anche recentemente da Human Rights Watch. E diciamo, con questo era tutto per la prima pagina del manifesto. Passerei immediatamente al Fatto Quotidiano, che dedica una enorme fotonotizia di centropagina a Cecilia Sala. Si tratta sui domiciliari per Sala e per Abedini, Italia-Iran, l'ipotesi di uno scambio sui permessi per i due arrestati. Ma oltre, diciamo, a questo diciamo al dato della detenzione della giornalista italiana in Iran, ci sono poi altri articoli a corredo che parlano più in generale del giornalismo, del delitto di cronaca tra virgolette. 550 cronisti arrestati e 54 uccisi, sul podio Cina, Myanmar e Israele. Di questo si parla alle pagine 8 e 9 del Fatto Quotidiano di oggi, a partire dal report 2024 sul diritto di cronaca. Da Assange liberato dopo 12 anni a Yulia Roshchina morta in Ucraina, record di detenzioni in Cina, Israele è terzo ma primo per omicidi. Diciamo, questo è il tema del report 2024 di Reporter Senza Frontiere. Il rapporto esamina uccisioni, detenzioni, sequestri e sparizioni nell'esercizio del mestiere giornalistico, spiega il direttore di Reporter Senza Frontiere, Thibaut Brutin. I giornalisti non muoiono, vengono uccisi, non sono in prigione, sono i regimi a rinchiuderli, non scompaiono, vengono rapiti. Questi crimini violano il diritto internazionale, troppo spesso restano impuniti. Pedine di un gioco politico come nel caso di Cecilia Sala, ma soprattutto di Assange, scomodo per gli Stati Uniti e il Regno Unito, di cui ha evidenziato le contraddizioni. Il bilancio finale vede 54 uccisi nell'esercizio della professione, 550 detenuti da uno Stato, 55 in ostaggio di attori non statali, 96 scomparsi, giornalisti scomparsi di cui non si sa nulla. In contrasto con la sua immagine di unica democrazia del Medio Oriente, Israele è al terzo posto per detenzioni, 41 dopo Cina, 124 Myanmar e 61. E poi si fa una disamina dei paesi più pericolosi, vengono citati appunto Israele, Palestina, Cina, Russia, Bielorussia, Myanmar e Iran e Messico. E sempre, diciamo, sul tema giornalisti e giornaliste, a pagina 9 il Fatto Quotidiano, con un articolo di Stefania Maurizi, ci riporta un altro caso: rischia il carcere a Londra perché tutela le sue fonti, la polizia vuole le sue password, senza sono inutili i sistemi di spionaggio, è un caso senza precedenti, ci raccontano, e se le autorità inglesi prevarranno, nessun giornalista che viaggerà a Londra sarà più al sicuro. La polizia del Regno Unito ha ripetutamente cercato di ottenere le password dei telefoni del giornalista indipendente inglese Richard Medhurst, il primo reporter a essere stato arrestato a Londra in base alla Section 12. Le sue analisi e i suoi commenti sul bagno di sangue di Israele a Gaza sono state interpretate dalla polizia come un sostegno a organizzazioni bandite dal Regno Unito, tra le quali Hamas e Hezbollah. Figlio di due peacekeeper delle Nazioni Unite, Medhurst è stato arrestato nell'agosto scorso all'aeroporto di Heathrow a Londra, appena atterrato. In un'intervista al Fatto Quotidiano ha raccontato che era diretto al Beautiful Days Festival, dove avrebbe dovuto parlare insieme con l'ex ambasciatore inglese Craig Murray e con il rapper Lowkey. Detenuto per quasi un'intera giornata, interrogato per 2 ore, i suoi 2 telefoni, cuffie, cavi, microfoni, schede SIM sequestrate. Da allora è sotto indagine per terrorismo. Se verrà incriminato e condannato in base alla Section 12, rischia a 14 anni di prigione. Il sindacato dei giornalisti inglesi, il National Union of Journalists e la Federazione Internazionale, scusate, dei giornalisti, hanno condannato il suo arresto e l'uso delle leggi antiterrorismo contro i giornalisti che semplicemente fanno il proprio lavoro. Richard Medhurst aveva con sé un iPhone e un Google Pixel con sistema operativo Graphen, incentrato sulla privacy e considerato particolarmente sicuro. Il giornalista si rifiuta di consegnare le password perché i suoi telefoni, come quelli di tutti i reporter, contengono informazioni sensibili che potrebbero identificare le sue fonti. Esperti consultati dal Fatto Quotidiano, come Stephen Murdoch, professore di sicurezza informatica alla University College di Londra, ritengono che sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente alla data del luglio scorso, la polizia non abbia alcuna chance di estrarre le informazioni dal telefono usando la nota tecnologia dell'azienda israeliana Cellbright. Potrebbe però usarne altre. Le autorità inglesi potrebbero anche ricorrere alla corte e ottenere una sentenza del giudice che ordini al reporter di consegnarle. Secondo Richard Medhurst non lo farà, rischierà tra i 2 e i 5 anni di carcere. Il Fatto Quotidiano ha cercato di capire se esistono altri paesi europei in cui i giornalisti rischiano la prigione se non consegnano le password. Purtroppo nella Federazione Internazionale dei Giornalisti, nel Reporter Senza Frontiere, hanno statistiche al riguardo. Rebecca Vincent, che è a capo delle campagne di RSF, non ha dubbi. Abbiamo tracciato casi di autorità che costringono i giornalisti a rivelare le password o interferiscono con i loro dispositivi elettronici in ogni regione del mondo, dalle democrazie occidentali ai regimi. L'impatto è lo stesso, nel migliore dei casi costituisce un'intimidazione, nella peggiore compromette la protezione delle fonti. La polizia inglese non contesta che Medhurst sia un giornalista e che i telefoni sequestrati siano strumenti usati per la professione. Il problema è che pretende comunque di accedere ai dati con una procedura di questo tipo. Il reporter rivela le password, le informazioni contenute nei telefoni vengono messe nelle mani di un agente di polizia o di un avvocato indipendenti incaricati di vagliarle e di decidere quali vanno protette per la confidenzialità giornalista fonte. Praticamente un modo per servire su un piatto d'argento informazioni sensibili al governo inglese. Questo era l'articolo di Stefania Maurizi a pagina 9 del Fatto Quotidiano di oggi. Torniamo sulla prima pagina del Fatto perché c'è un articolo di commento sul discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Un patriottismo diverso da Meloni & Co. Mattarella, troppe spese militari, però da ogni colpa a Putin, e non cita Israele. Di questo insomma trovate conto, ne abbiamo già parlato, non mi dilungherò. E a pagina 5 con un articolo di commento di Fabrizio D'Esposito. E poi c'è Trump prima grana, strage del lupo ISIS, fa 10 morti col vessillo jihadista, il killer ucciso dalla polizia, un ex militare del Texas di 42 anni, sarebbe stato aiutato da altre 4 persone. Nel pick up ordigni e armi, le colpe del comune sulle barriere di sicurezza lasciate alzate, rinviato evento sportivo. E poi continuano i raid in Ucraina, Russia avanzata record nel 2024, 7 volte il 2023, di questo si parla a pagina 6, la Russia bombarda anche a Capodanno e avanza sempre di più. E nella stessa pagina si parla anche dello stop al gas russo, la bolletta sale, ma l'Unione Europea finge che sia tutto ok. E poi ci sono altre notizie sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, una ci interessa particolarmente e la troviamo alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano, e riguarda un po' il bilancio della zona rossa a Milano, introdotta appunto dal sindaco Sala, ma poi appunto suggerita dal Ministero dell'Interno a tutti i prefetti con una circolare, e infatti introdotta anche in altre città. A Milano DASPO per 50, dubbia la costituzionalità, a dirlo appunto è il giurista Gaetano Azzariti, intervistato a pagina 3. Capodanno a Milano, 50 espulsi dalla Movida ma senza aver fatto reati, l'ordinanza valida fino a fine marzo, attenzionati i ragazzi di seconda generazione, a Roma nessuna misura, il Viminale l'aveva chiesta. È stata introdotta invece sia a Torino che a Firenze e su questo insomma trovate due pagine, pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano di oggi, in particolare Vincenzo Iurrillo. Allora, innanzitutto vediamo chi sono questi 50 DASPO. Sono stati allontanati in 50 su 2079 persone controllate, è questo il bilancio dei controlli nelle zone rosse istituite per l'ultimo dell'anno a Milano. Il prefetto Claudio Sgaraglia pochi giorni fa aveva già tracciato il suo personal identikit di quello che a suo giudizio sarebbe stato il pericolo numero uno del Capodanno Meneghino, un profilo che emerge nell'ordinanza del 27 dicembre scorso con cui l'ufficio Meneghino ha recepito la circolare firmata 10 giorni prima dal ministro dell'interno Piantedosi sull'istituzionalizzazione delle cosiddette zone rosse, non solo in vista dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno ma almeno per i prossimi 3 mesi. L'ordinanza è valida fino al 31 marzo 2025. Numerose persone, si legge nell'ordinanza, specie di giovane età e sovente di provenienza extracomunitaria, cosiddetti di seconda generazione, si riversano in varie aree del comune di Milano con la volontà di dar vita a festeggiamenti spontanei con possibili ripercussioni su ordine e sicurezza pubblica. Questo è un virgolettato dell'ordinanza. E così a Milano la notte di San Silvestro ha portato all'allontanamento di 50 persone nelle 5 aree sensibili, che erano appunto Repubblica, Porta Garibaldi, Rogoredo, Duomo e Darsena Navigli. La dicitura zona rossa in realtà è una trovata comunicativa, al Viminale non si sono inventati niente, morte. La circolare del 17 dicembre a firma Piantedosi non fa altro che ricordare ai prefetti italiani che esistono due strumenti giuridici ben precisi per neutralizzare la presenza di soggetti molesti o aggressivi, spesso dediti alla commissione di reati. Questi sono l'ordine di allontanamento e il divieto di accesso, il cosiddetto DASP urbano, previsti gli articoli 9 e 10 del decreto legge 14/2017, che insomma ricordiamo essere il decreto Minniti. In sostanza possono essere colpiti soggetti che abbiano precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio o la persona, risse, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche occupazioni. Come ricorda il prefetto di Milano in un altro passaggio della sua ordinanza, in cui si parla di disagio abitativo e connesso fenomeno delle occupazioni abusive. Funziona così: ti fermo, controlli i documenti, verifico i precedenti, se il tuo profilo è compatibile con un soggetto non gradito ti consegno un foglio dove ti prego di allontanarti dal perimetro tracciato. Se nel periodo di durata dell'ordinanza ti trovo di nuovo nella zona rossa, scatta il DASPO, divieto di accesso al centro urbano fino a 5 anni. La notte di San Silvestro, recita il report della prefettura di Milano, la maggior parte dei 50 allontanati erano pregiudicati che si trovavano nella zona rossa del centro, affollato da circa 25.000 persone che hanno aspettato in Duomo l'arrivo del nuovo anno. Tra loro un gruppo di ragazzi che, dopo aver aspettato la mezzanotte in piazza Duomo, si è spostato in galleria e ha molestato alcune ragazze. Oltre a Milano, le zone rosse per l'ultimo dell'anno sono state istituite anche a Torino, Firenze, Bologna e Napoli. Almeno per Capodanno, nonostante l'invito del ministro, a Roma non ci sono stati provvedimenti simili. Eppure, a leggere la circolare del Viminale che suggerisce ai prefetti le zone rosse, pare che a dare l'idea a Piantedosi sia stato proprio il Giubileo 2025, che impone una pianificazione multidisciplinare e, ricorda il ministro, è già stato sperimentato con successo il ricorso a provvedimenti che vietano l'indebita permanenza a persone responsabili di attività illegale in nome dell'ordinato vivere civile. Vedremo se anche la capitale si adeguerà dopo la prima riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza dell'anno giubilare. E appunto, come dicevamo, Vincenzo Iurrillo ricostruisce un po' la genesi di questo provvedimento. L'idea fu di Minniti e piace sempre di più alla destra. Infatti il DASP urbano, nato nel 2017 appunto con Minniti, è stato Salvini a potenziarlo. E poi a pagina 3 Lorenzo Giarelli firma un'intervista a Gaetano Azzariti, costituzionalista, appunto sulla legittimità di questi provvedimenti. Logica securitaria e antisociale rischia di violare la carta. Il DASPO, dice Azzariti, nasce come reazione a fatti molto specifici, quando nel 2027 le violenze degli ultra portarono ai divieti di accesso alle manifestazioni sportive. Si trattava di provvedimenti circoscritti, poi queste misure sono esondate diventando utilizzabili nei casi più disparati. Parliamo di misure di carattere emblematico. Il DASP urbano esprime in modo chiaro l'idea che sia necessario rafforzare tutte le misure di sicurezza, anche se vanno a scapito delle misure di prevenzione. Si adotta la tecnica dell'allontanamento anziché quella della risoluzione delle cause. Dopo il DASP urbano voluto da Minniti, una serie di norme introdotte da questo governo o in via di approvazione, penso al decreto Caivano o al DDL sicurezza, hanno consolidato questa logica securitaria ed antisociale, ma con l'arma dell'allontanamento non si affronta il disagio urbano e dunque non appare in grado di risolvere il vero problema sottostante. Lorenzo Giarelli fa notare appunto che la Consulta, quindi la Corte Costituzionale, ha salvato il DASPO, e Azzariti risponde: sì, ha respinto alcune questioni di legittimità costituzionale, ma non ha certo risolto tutti i problemi. Personalmente continuo a essere preoccupato, queste misure si rivolgeranno a figure definite in termini troppo generici, la cui pericolosità sociale appare del tutto indeterminata. Si rischia di andare in contrasto con l'articolo 25 della Carta e col principio di determinatezza delle misure punitive. Nel 2024 la Consulta ha dato torto ai ricorrenti, ma ha fornito indicazioni precise, richiamando alcune condizioni di applicabilità. Per esempio, non basta la condizione soggettiva, quindi per esempio essere ubriachi o svolgere attività di accattonaggio, è necessario che questo si associ a un concreto pericolo di commissione dei reati. Non voglio sostituirmi al giudice costituzionale, continua Azzariti, ma constato che dopo il decreto Minniti ci sono stati altri atti che ne hanno ampliato l'applicazione. Mi chiedo se tutti i progressivi allargamenti della misura, persino ai minorenni, non possano far riemergere qualche dubbio sulla costituzionalità del DASPO Daspo per come si è andato configurando. Mi chiedo in particolare se non si siano ampliati troppo i margini di discrezionalità assegnati ai tutori dell'ordine pubblico che intervengono in materia di libertà di circolazione. Certo, la sicurezza è un bene da tutelare, ma deve essere attentamente bilanciato, senza comprimere oltre il necessario diritti fondamentali garantiti dalla Carta, dalla Consulta e dalla CEDU, quello di circolazione, ma anche i principi di dignità delle persone. E sul DDL sicurezza, il DASPO non è altro che un tassello all'interno di una filosofia politica securitaria molto netta. Il DDL sicurezza ne è un manifesto, dice Azzariti, un insieme di norme eterogenee, alcune decisamente forti, altre puramente simboliche, inutili dal punto di vista degli effetti sulla sicurezza, ma da utilizzare contro il nemico. Basti pensare alla stretta sulle SIM ai migranti, misura priva di ogni ragione. Si tratta di un sistema che dà corpo al nuovo populismo penale, norme dalle finalità solo punitive mai preventive. Da un ipotetico buon legislatore mi aspetterei che il tema della marginalità sociale fosse trattato in altri termini. Questo era un'intervista appunto a Gaetano Azzariti sul tema del DASPO e sul DDL, disegno di legge sicurezza, il DDL 1660, che praticamente è in corso di approvazione. Dovrebbe essere calendarizzato per il gennaio 2025. Che altro c'è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano? C'è l'arresto di Alemanno a Capodanno, Alemanno indagato pure per riciclaggio, e poi in taglio altissimo sopra la testata, il 2025 inizia con un naufragio, 20 migranti dispersi, l'abbiamo visto già in altre prime pagine, le toghe che disapplicano e impugnano il DL, porti sicuri non sono rosse ma di ogni corrente pure di destra, perché continua comunque questo scontro sulla lettura da dare a una serie di alle pronunce della Cassazione sui ricorsi da parte dello Stato contro la sospensione della detenzione nei centri albanesi. E di questo non so bene dove si parli nelle pagine interne, ma ora provo a trovarlo, ecco, se ne parla a pagina 14 del Fatto Quotidiano di oggi, che fa una cronaca a firma di Lucio Musolino del naufragio appunto di Capodanno, con 20 dispersi e 6-7 sopravvissuti arrivati all'hotspot di Lampedusa. E poi c'è un dossier di Antonella Mascali, sempre a pagina 14, ma quale complotto, i giudici dei migranti non sono di sinistra, il governo grida alle toghe rosse, però dietro alle firme dei provvedimenti ci sono storie diverse, e quindi si ricostruisce la storia dei magistrati che hanno firmato queste sentenze recenti. Infine un'altra notizia dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, il caso Specializzandi, medici no, schiavi dei prof ai congressi e i giovani vanno via. Di questo si parla alla pagina 15 con un articolo di Thomas Mackinson, non medici ma veri schiavi, epopea degli specializzandi, testimonianze, usati come cameriere ai congressi o per lavare l'auto dei professori, la metà non ha mai visto il tutor o la sala operatoria. E c'è anche l'intervista ad una delle vittime, abusata dal primario tutti sapevano degli strusciamenti, mai chiesto scusa. Sono 12 appunto le specializzande molestate da Francesco Moglioli, 52 anni, primario del San Matteo di Pavia, che ha patteggiato a metà dicembre 2 anni di pena per violenza sessuale nei confronti di 11 tra dottoresse strutturate e in formazione del reparto di terapia intensiva. Nel frattempo nessuno aveva preso provvedimenti né si era domandato perché i posti previsti dal Ministero per la specialità andassero deserti. E appunto una delle dottoresse molestate parla al Fatto Quotidiano. Tutti sapevano ma per tre anni le specializzande sono state lasciate a contatto col diretto superiore che le aveva molestate. e come sono venute fuori queste molestie. Solo a ottobre 2021 alcune specializzande risposero a un questionario anonimo organizzato dalla stessa Università di Pavia, segnalando i contatti impropri del docente che dirigeva la scuola. Erano state 12 su 52 partecipanti. Cos'è accaduto? Nei confronti del professore partì un procedimento disciplinare, ma tutelato da riservatezza, perciò la sua esistenza non fu pubblicizzata. L'università fece anche un esposto, ma i nomi di possibili testimoni non furono comunicati alla procura. Moglioli intanto era stato informato delle segnalazioni tramite il procedimento interno, ma manteneva il suo ruolo direttoriale. Moglioli si è dimesso, Moglioli, dall'incarico di direttore della scuola di specialità, ma le dimissioni non sono state accettate fino a gennaio 2024. Ha poi continuato a insegnare come professore associato della scuola, di cui ancora facevano parte alcune delle parti offese, mantenendo l'incarico di primario del San Matteo fino al 27 dicembre scorso, quando a seguito del patteggiamento università e policlinico lo hanno sospeso. Il professore è sempre rimasto nelle commissioni d'esame degli specializzandi, comprese le parti offese, che quest'anno si sono trovate a decidere se costituirsi contro di lui, ben sapendo che rischiavano di essere da lui stesso interrogate mentre si svolgeva l'udienza preliminare. Sette donne hanno trovato il coraggio comunque di farlo, pur sapendo che lui poteva ancora decidere delle loro carriere. Non sono arrivate mai delle scuse. Allegate al patteggiamento c'è una lettera a tutte noi parti civili, nelle quali non chiede scusa ma ci informa della pronta liquidazione con un assegno di ristoro. Sarà devoluto in beneficenza, ma il punto è che non c'è stato alcun riconoscimento né comprensione della gravità degli atti compiuti, e questo resta inaccettabile. Ecco, questa è un'altra storia di ordinaria violenza di genere si crea quando per esempio il patriarcato incontra le gerarchie di potere all'interno dei luoghi di lavoro, nella piena connivenza delle istituzioni e delle organizzazioni. Quando sono le 9:36 mi prendo una piccola pausa musicale, ma torniamo a breve per la lettura di altre prime pagine.
Voyage, voyage, loin de la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace, si nous et de la vous. Voyage, voyage.
Allora 9.40, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al Messaggero. Prima volevo insomma darvi la notizia, in realtà c'è stato un altro attentato sanguinoso nella giornata di ieri. Ci spostiamo in Montenegro, dove un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 12 persone, tra cui due bambini. È una notizia abbattuta poco fa, che l'autore della sparatoria si è tolto la vita con un colpo alla testa mentre era circondato dalla polizia dopo una fuga durata ore. Si tratta di un uomo di 45 anni, ha sparato in un bar ristorante dopo una rissa, escluso lo scontro tra bande criminali rivali. Ma spostiamoci appunto sul Messaggero, che apre appunto con l'interruzione della fornitura di gas russo dalla compagnia Gazprom. Stop al gas russo, Bruxelles, altri 4 fornitori. Da ieri Kiev ha chiuso i rubinetti verso l'Europa, mantenendo la promessa che aveva fatto di non far arrivare più un dollaro a Mosca, che poi avrebbe contribuito a finanziare la guerra in Ucraina. Di questo appunto il Messaggero parla alle pagine 4 e 5 del quotidiano di oggi, anche con un focus di Francesco Bisozzi: cosa cambia per l'Italia, costo sopra i 50 euro a megawattora sul mercato di Amsterdam, e le famiglie rischiano di pagare 300 euro in più, picchetto scorte adeguate. Appunto sempre su questo tema, pagina 5, Marco Ventura ci parla della guerra ibrida energetica, così Mosca divide l'Europa. La Moldova, che ha eletto un presidente filo Unione Europea, subisce il ricatto più forte. Con l'arma del gelo lo zar può anche fare pressioni su Slovacchia e Ungheria. E poi sulla prima pagina del Messaggero c'è il commento al messaggio di fine anno del presidente Mattarella, che ha segnato, ci dicono appunto, un boom di ascolti. Mattarella: c'è un'urgenza di pace, ed elogia il patriottismo quotidiano. E poi la notizia di centropagina è dedicata alla strage di New Orleans. USA, Capodanno di terrore, New Orleans pick up con la bandiera dell'ISIS lanciato sulla folla, 15 vittime e 30 feriti. Il killer ucciso dalla polizia era un ex militare statunitense, e spunta un video in cui si vedono 4 complici piazzare ordigni. L'aggiornamento successivo è appunto che queste 4 persone sarebbero state poi rilasciate senza alcuna imputazione. Poi c'è Cecilia Sala: dormo per terra, l'Italia alza la voce, l'Iran la rilasci subito. Nota della Farnesina al governo di Teheran, telefonata shock della giornalista alla famiglia, in cui ha raccontato di essere costretta a dormire per terra, che le sono stati confiscati gli occhiali da vista ed è tornata a chiedere di fare presto. E di questo il Messaggero parla alla pagina 8, dove si ricostruisce la vicenda e si dà conto della negoziazione e della nota emessa dalla Farnesina diretta al governo di Teheran. Esigiamo garanzie appunto per Cecilia Sala. Il Messaggero poi racconta della morte appunto di Vitelli, patron di Azimut, una delle più grandi imprese produttrici di yacht di lusso. Aveva 77 anni, incidenti in casa, l'abbiamo visto. E l'arresto di Alemanno, obblighi violati, polemica sull'arresto. Di questo si parla sulla prima pagina e poi alla pagina 9. Alemanno va in carcere, ha violato gli obblighi, ma sull'arresto è polemica. Mentre era ai servizi sociali, avrebbe prodotto 26 falsi giustificativi per fare politica fuori dal Lazio. Spunta l'accusa di riciclaggio. Per i radicali si tratta di una misura spropositata. Esposito: vendetta, non giustizia. E quindi diciamo si apre la polemica anche sulla prima pagina dell'Unità di oggi. C'è un appello alla liberazione di Alemanno, appunto come misura sproporzionata imposta dal tribunale di sorveglianza. Nella stessa pagina, pagina 9, si riporta anche dell'aggressione poi subita dal calciatore Omeonga sullo scalo a Fiumicino del suo volo verso Tel Aviv, di cui abbiamo letto dalla prima pagina del Corriere. Il Messaggero in prima pagina ci dà conto anche delle indagini in corso in Egitto per la morte del turista italiano che è stato aggredito da uno squalo a Marsalam. Ucciso dallo squalo Bagnini, fermi a riva. Due turisti, un tedesco e una polacca, hanno assistito all'assalto. Di gioia non era a largo, i Bagnini fermi a guardare. E ancora, dopo l'aggressione, nessun medico ha prestato assistenza a quell'uomo. Queste sarebbero state le dichiarazioni dei due turisti. La tragedia del Mar Rosso, di gioia non era a largo e il bagnino che stava sul pontile non aveva neanche le chiavi del gommone usato per il salvataggio. Un dottore è giunto in zona molto tardi e il corpo di gioia è stato avvolto negli asciugamani. Situazione gestita con impreparazione, gli addetti alla sicurezza non sapevano cosa fare. Queste le dichiarazioni dei due turisti. E a pagina 10 del Messaggero viene riportata anche un'altra notizia che è sempre delle ultime ore, di un'altra fatto di cronaca e di sangue. Rimini accoltella 4 persone in strada, un carabiniere lo uccide, è indagato. Lo riporto perché appunto questa vicenda ha dato la stura a tutta una serie di esternazioni, soprattutto della Lega contro l'immigrazione. Questo perché la persona che ha accoltellato 4 persone a caso in strada a Rimini era un 23enne egiziano. L'inquirenti, ci dice appunto Mirko Paganelli a pagina 10, stanno ricostruendo i dettagli dell'accaduto senza escludere alcuna pista, compresa quella terroristica. Praticamente il 23enne avrebbe accoltellato 4 persone prese un po' a caso, più o meno nella stessa via. Una pattuglia dei carabinieri presenti in zona per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti ha interrotto la fuga dell'aggressore. Malgrado i ripetuti avvertimenti, dice il giornalista, e 4 colpi esplosi a terra per intimidirlo, l'uomo non si è fermato, avanzando minacciosamente verso gli uomini in divisa. A quel punto il maresciallo ha sparato alcuni colpi al torace, uccidendolo. L'intera sequenza è stata parzialmente ripresa da alcuni video girati dai presenti. Intanto il militare è finito sotto inchiesta per eccesso colposo di legittima difesa, un atto dovuto, precisano dalla procura di Rimini, che nel primo giorno dell'anno ha convocato una conferenza stampa. Infine, sulla prima pagina del Messaggero c'è un focus sulla sanità. No, scusate, c'è prima un focus sulla notte di San Silvestro. Alemanno, questo l'abbiamo detto, in realtà poi quello va insieme al bilancio sui feriti di Capodanno. E poi invece c'è il focus sanità, il braccio di ferro sulle nuove tariffe. Questa è un'altra vicenda, insomma, che ha interessato la cronaca negli ultimi giorni dell'anno. Il TAR del Lazio è tornato sui suoi passi, revocando a distanza di appena 24 ore lo stop al decreto che fissa le tariffe per le cure garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. Per ora prenotazioni salve, ma c'è il rischio caos per fine mese. Di questo si parla alla pagina 12 del Messaggero di oggi. I giudici 24 ore prima avevano bloccato il decreto della salute con cui il Ministero fissa le tariffe per le cure garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, una decisione definitiva attesa per il 28. Il 31 dicembre appunto il TAR del Lazio è tornato sui suoi passi. La sospensione del decreto del Ministero della Salute avrebbe determinato il blocco del sistema di prenotazione e di erogazione dei servizi, con un impatto sulla salute dei pazienti. I giudici prenderanno una decisione definitiva sul nomenclatore in occasione dell'udienza in Camera di Consiglio programmata per il 28 gennaio. In molte regioni nel frattempo si sono registrati problemi segnalati in questi giorni anche dai medici di famiglia nelle prenotazioni di esami e visite. I nuovi livelli essenziali di assistenza, dice Francesco Bisozzi, che comprendono cure che prima non erano incluse, dovevano entrare ufficialmente in vigore il 30 dicembre. Chi si oppone al nuovo nomenclatore, con cui il Ministero della Salute stabilisce la somma da rimborsare ai medici e agli operatori sanitari per le visite in ambulatorio, gli esami e l'impianto di protesi, teme che in questo questo modo venga compromessa la sostenibilità economica delle strutture sanitarie private accreditate. Sul piede di guerra ci sono centinaia di strutture e di laboratori convenzionati insieme alle maggiori associazioni di categoria che hanno fatto ricorso al TAR contro il decreto della salute denunciando un taglio dei rimborsi fino al 70%. Le tariffe, sostengono gli operatori del settore, non tengono conto inoltre dell'incremento dei costi e delle difficoltà operative causate dalla pandemia e dalla crisi economica. L'istruttoria che ha condotto all'approvazione delle tariffe infine sarebbe risultata incompleta e lacunosa secondo i ricorrenti. L'aggiornamento del Ministero della Salute ha riguardato in totale più di 3.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica e l'impatto complessivo risulta pari a 502,3 milioni di euro per la specialistica ambulatoriale e a 47,6 milioni per la protesica. E quindi insomma andremo a vedere a fine gennaio come si concluderà questa vicenda. Del tema sanità parla anche in realtà il Manifesto in un articolo nelle sue pagine interne, in particolare a pagina 4 con Andrea Capocci. Sanità, la giostra dei rimborsi ai privati, le aziende chiedono più soldi e nelle regioni qualcuno lavora per loro. Il 28 gennaio la nuova pronuncia del TAR potrebbe scatenare il caos. E questo è l'articolo appunto che trovate a pagina 4 del Manifesto di oggi. E, la decisione appunto di bloccare questo decreto aveva fatto esultare il mondo della sanità privata. AIOP, ANISAP e UAP, le associazioni imprenditoriali, ricorsi al TAR, avevano accolto con grande soddisfazione e speranza la notizia della sospensione per i CUP e per i medici che dopo mesi di test avevano appena iniziato a usare i nuovi codici e prezziari. Il caos era appena iniziato e migliaia di prescrizioni improvvisamente perdevano validità. Il pasticcio non era limitato alla necessità di ripristinare il sistema precedente. A detta dell'Avvocatura dello Stato, infatti, la sospensione del decreto di novembre riportava in vigore la norma precedente emanata a marzo 2024. Che fissava comunque al 1 gennaio 2025 l'entrata in vigore del nuovo tariffario e dei nuovi livelli essenziali di assistenza. Si delineava così uno scenario surreale: dal pomeriggio del 30 dicembre alla mezzanotte del 31 il personale e i sistemi informatici di CUP, ospedali e studi medici di tutta Italia avrebbero dovuto riesumare il vecchio tariffario come ordinato dal TAR, ma dal 1 gennaio quello aggiornato sarebbe comunque entrato in vigore. Per fare chiarezza, il 31 dicembre appunto il TAR si è rimangiato a sorpresa la decisione. Ma la partita è solo sospesa. Infine ci dice Andrea Capocci: la sanità privata non è sola in questa battaglia, diverse regioni, soprattutto la Lombardia, dove il privato pesa di più, chiedono di poter alzare i rimborsi oltre i massimali fissati dal governo, una prova generale di autonomia differenziata. E questo diciamo era la prima pagina del Messaggero con un'integrazione dal Manifesto. Volevo darvi conto anche di un altro articolo che troviamo sulla prima pagina dell'Unità, che in realtà appunto sulla prima pagina ospita l'editoriale di Piero Sansonetti. Comincia così: il 2025, stragi di bambini a Lampedusa e a Gaza. E poi un commento sul discorso di Mattarella: Mattarella sfida il governo su migranti, spese militari e carceri. Ma in realtà volevo leggere un breve articolo di Frank Cimini, contro Cospito, il sadismo di ministre DAP. Dice: evidentemente Carlo Nordio, il liberale garantista ministro della giustizia, non ha di meglio da fare in questi giorni. Insieme al DAP ha impugnato in Cassazione l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Sassari, ribaltando la decisione della direzione della prigione del magistrato monocratico, aveva autorizzato Alfredo Cospito ad acquistare farina e lievito. Il tribunale aveva sottolineato che il divieto di acquistare farina e lievito cozza contro la linea di indirizzo posta dalla Corte Costituzionale. Andiamo a vedere il seguito, ci devo un attimo arrivare. La Corte Costituzionale, con specifico riferimento alla materia alimentare, aveva spiegato che anche chi si ritrova ristretto secondo le modalità dell'articolo 41 bis deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale. Insomma, per la Consulta il divieto relativo all'uso di farina e lievito va contro lo spirito e la lettera dell'articolo del regolamento penitenziario del carcere duro. In pratica siamo al di là del bene e del male. I giudici scrivevano anche: del resto non si ha notizia di detenuti che abbiano appiccato il fuoco alle suppellettili della camera utilizzando farina, lo fanno invece purtroppo frequentemente con gli accendini e fornelli a gas di cui dispongono. E ancora si legge nell'ordinanza poi impugnata: i detenuti comuni e del reparto di 41 bis possono acquistare olio di oliva e di semi, prodotti che sono notoriamente altamente infiammabili. Questa riprova che il divieto relativo alla farina, basato sulla sola possibilità che i detenuti possano realizzare congegni esplosivi o incendiari, non ha serio fondamento ed è dunque irragionevole. Secondo la direzione del carcere, il DAP e il Ministero della Giustizia, non ci sarebbe stata lesione di alcun diritto e il ricorso del detenuto aveva oggetto una mera lamentela su aspetti attinenti alla regolamentazione dettata dall'amministrazione. È inspiegabile infine che il Tribunale metta in discussione che le ragioni poste a fondamento del diniego siano qualificabili come ragioni di sicurezza. Quella farina può essere prodotta colla utilizzabile per occultare oggetti non consentiti. Anche sostanze come il lievito possono diventare facilmente infiammabili o addirittura esplosive, così si legge nel ricorso. La richiesta di Nordia alla Cassazione è quella di annullare l'ordinanza senza rinvio o in subordine di rimandare le carte al Tribunale per un nuovo esame. Si tratta dell'ultima in ordine di tempo carognata ai danni dell'anarchico Alfredo Cospito, che sta pagando ancora sulla sua pelle il lunghissimo sciopero della fame contro la tortura del 41 bis che affligge circa 700 detenuti. Il digiuno di Cospito in realtà è stato considerato a scopo di terrorismo nell'infinita emergenza italiana sfociata in questi giorni nelle cosiddette zone rosse di Capodanno. Questo era un aggiornamento sulla vicenda di Alfredo Cospito, ancora in regime di 41 bis, insomma, anche per non abbassare i riflettori su una lotta come quella contro il carcere, in particolare contro il carcere duro del 41 bis, che abbiamo seguito come radio in maniera intensa in tempi recenti e che ora fatica a continuare a trovare spazio sia sulla cronaca ma anche appunto nelle nostre discussioni. Quando sono le 9:57 io vi leggo le ultime due prime pagine e poi chiuderò la rassegna di oggi. Passiamo appunto a Repubblica, che apre con terrore a New Orleans, la strage negli Stati Uniti, con appunto la fotonotizia sempre del pick up e anche l'immagine dell'attentatore. C'è poi Cecilia Sala costretta a dormire per terra e l'arresto di Alemanno, obblighi violati e Alemanno arrestato a Capodanno. L'editoriale viene affidato a Massimo Giannini, Mattarella e l'appello agli italiani a partecipare, quindi un commento del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. E poi c'è un articolo in taglio alto di Antonio Scurati, Nascita di una dittatura, è la narrazione storica del 3 gennaio 1925 che di fatto lancia da un lato il venerdì di domani, che è dedicato appunto alla miniserie TV tratta dal primo del romanzo di Scurati, M. L'uomo del secolo. E poi c'è il domani, sanità, migranti, clima e del mastro, Mattarella fa il controcanto a Meloni. Nel discorso di fine anno il Presidente è attento a non attaccare direttamente le politiche del governo, ma sul caos degli ospedali, sulle condizioni delle carceri e sul senso della patria dà una lezione alle destre. E l'Italia chiede all'Iran il rilascio immediato di Cecilia Sala e garanzie sulla detenzione. Questo è il titolo di apertura degli articoli di Stefano Iannaccone, Daniela Preziosi, alle pagine 2 e 3 del domani. E in taglio medio-basso invece la strage a New Orleans, Trump attacca, il pick up sulla folla fa 10 morti, il tycoon contro i migranti, la pista è quella dell'ISIS. Sulla colonna di sinistra Pietro Ignazzi, identità di un partito, cosa serve al PD di Schlein per recuperare gli ultimi. E poi Mara Morini, l'anno di Putin, il vero nodo sarà l'economia, lo zar non teme il conflitto. Questo erano un po' l'apertura del domani e di Repubblica. Con questo io chiudo la rassegna stampa di oggi 2 gennaio 2024, invito tutte le persone invitazione all'ascolto a rimanere sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per seguire la programmazione del palinsesto della radio, che lentamente riprenderà in pieno il suo ritmo. E vi auguro una buona giornata, una buona settimana, soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.
Bello. Che stai facendo?